Sono le 11.04, bentrovate e bentrovati, siamo alla terza ora di Mille Voci. Io sono Natasha Bendecchi e con me al microfono oggi Andrea Rigazzi. Allora, oggi parleremo di social network, ma in particolare di un social network a cui negli ultimi tempi la stampa ha dedicato diversi articoli e servizi. Il social in questione è OnlyFans, che è una piattaforma su cui tanti giovani, ma direi non solo i giovani, hanno trovato una fonte di guadagno. Ma cos'è OnlyFans? Allora, è un social network basato sulla condivisione di contenuti per i propri, appunto, fan. Ma a differenza di altre celebri piattaforme, OnlyFans è a pagamento ed ospita influencer e celebrità di ogni tipo, dai musicisti, chef, esperti di moda o viaggi, ma soprattutto contenuti legati al mondo dell'erotismo. OnlyFans è nato in Gran Bretagna, ha avuto un grandissimo successo durante la pandemia, raggiungendo gli 85 milioni di utenti registrati in tutto il mondo. Ma da questo fenomeno noi vogliamo partire non per intavolare discussioni pruriginose o frivole, ma nemmeno da bacchettoni, diciamolo, bensì per interrogarci sul vivere in rete il nostro corpo, le nostre emozioni e il nostro rapporto con gli altri, appunto. Riflessioni che non faremo da soli, Andrea, ma che faremo con i nostri ospiti.
Assolutamente. Allora, per prima cosa cerchiamo di capire che cos'è l'esperienza OnlyFans da parte di chi la vive in prima persona. Noi abbiamo invitato a parlarcene una creatrice di contenuti svizzero-italiana, il suo nome è Melba Monti. Melba Monti, buongiorno, benvenuta a Mille Voci.
Buongiorno a voi.
Grazie di aver accettato il nostro invito. Perché io mi permetto di darti del tu, perché ti sei iscritta a OnlyFans?
Allora, io in realtà ho conosciuto questo mondo grazie a mio amico, che già ci lavorava da, appunto, prima dell'inizio della pandemia, appena cominciata la pandemia, e ci ho messo un attimo per metabolizzare, diciamo, il fatto che comunque avrei ricevuto dei commenti negativi. Però è una cosa che comunque mi piace fare, io non ero più contenta del mio vecchio lavoro, e quindi alla fine mi sono decisa.
Che lavoro facevi?
Sto molto meglio. Lavoravo in un bar.
Ok. Ma com'è che funziona OnlyFans, visto dal di dentro?
Allora, per quanto mi riguarda, io appunto sono, diciamo, nella parte dell'erotismo, quindi per me, diciamo che comunque, allora, ho molto tempo libero, ma allo stesso tempo non ce l'ho neanche, nel senso che magari ho più ore libere rispetto alla persona che lavora, però allo stesso tempo io non ho un giorno che posso dire ok, oggi io non ho niente da fare, perché è praticamente impossibile. E come funziona? Quello dipende anche molto da persona a persona, nel senso che c'è chi ha l'abbonamento più basso, più alto. Quella, l'unica cosa che proprio a me piace tanto di questa piattaforma è che siamo noi a decidere qualsiasi prezzo di qualsiasi cosa. Quindi anche dell'abbonamento siamo sempre noi a decidere, c'è chi magari ce l'ha addirittura gratis e poi mette i video a pagamento, quindi dipende un po'.
Ecco, ma tu offri anche contenuti spinti?
Sì, io assolutamente sì. All'inizio, non proprio i primi giorni che l'ho attivato, ci ho messo un attimo, quindi all'inizio no, però dopo da lì sì. Prima li facevo con il mio ex ragazzo, poi vabbè ci siamo lasciati, ho continuato con gente che già conoscevo in questo mondo e basta.
Melba, un'altra domanda. Le persone, il tuo entourage, la tua famiglia, i tuoi amici, come l'hanno presa, nel senso, quando ti sei iscritta a questa piattaforma?
Allora, la mia famiglia l'ha presa molto bene, per fortuna hanno la mentalità molto aperta, mi hanno detto se per te va bene, comunque sei grande abbastanza, se non sei più contenta del tuo lavoro, perché vedevano che io arrivavo veramente a casa stremata e hanno visto il mio cambiamento, che sto molto meglio, cioè loro sono contenti, mi hanno detto comunque non fai del male a nessuno, quindi per noi va bene, ti appoggiamo. I miei amici stessa cosa, l'unica cosa è che qua in Ticino ci sono un po' gli occhi addosso quando si esce, quello magari a me non importa, però magari una persona un po' più timida, magari delle mie amiche, non è che gli fa molto piacere, quello è vero.
Però non
per me.
Però se lo noti, un po' fastidio ti dà.
Ma allora, nel senso che magari se sono in giro non lo noto, però mi è capitato magari di essere a cena e sono, cioè non mi dà neanche fastidio per me stessa, magari sono a cena con altre persone e vedo proprio gente girata a fissarci magari, e quello dà un minimo di fastidio, quello sì.
Ma ti senti sicura su questa piattaforma? Cioè ti senti al riparo da eventuali malintenzionati?
Ma quello assolutamente sì, perché comunque non si danno dati, non hanno né, cioè possono scrivermi solamente lì, non hanno né i miei, cioè nel mio numero di telefono, né assolutamente nulla, né il mio indirizzo, quindi sì, comunque io non esco neanche tanto, cioè esco tanto ma non più tanto in Ticino, e ad esempio quando vado in Italia non è che non mi riconosce quasi nessuno.
Quindi anche sulla piattaforma comunque una certa sicurezza è garantita. Ma scusami la domanda, ma mi corre un po' l'obbligo di fartela, ma non ti senti un prodotto sul mercato?
Allora, diciamo sì, perché comunque vendo l'immagine del mio corpo, quindi l'immagine sì, però ad esempio ho fatto tipo un'intervista in TV e prima di me c'era un'altra ragazza, ci ho parlato un po', che faceva proprio l'escort, e già lì ad esempio c'è una bella differenza, perché comunque lei vendeva il suo corpo proprio, quindi diciamo di sì, l'immagine del mio corpo sì, però alla fine comunque a me piace come cosa, nel senso mi è sempre piaciuto mettermi in mostra così, quindi in realtà non, anzi son proprio contenta.
Quindi Melba, riesci comunque a mettere un confine? Per te quello è un lavoro? Il confine è quello per te?
Sì,
non hai paura che, un giorno magari si prenda un po', come dire, la mano, continuerà magari a essere molto più, come si dice, a richiederti più sforzo, più tempo, che possa andare un po' oltre? Riesci comunque a mantenere l'asticella dove è adesso? Perché comunque adesso, non so, hai appena iniziato, da quanti anni?
Allora, io ho iniziato a luglio, quindi neanche da un anno, però no, allora io comunque, nel senso che anche per esempio già nel mondo proprio del porno non vorrei entrarci, almeno per ora voglio rimanere su OnlyFans perché c'è più esclusività. Magari un giorno cambierò idea se proprio il massimo sarà entrare nel mondo del porno, però io sono già una persona che veramente sono abbastanza selettiva su queste cose, quindi non potrei. Credo che non potrei mai fare l'escort, quello no, assolutamente.
Quanti abbonati hai? Abbonati, seguaci adesso?
Allora, diciamo che variano, quindi ogni tanto, vabbè, soprattutto a fine mese magari si abbassano, si rialzano. 600 qualcosa, adesso il numero preciso non lo so, perché magari ieri ho guardato, erano 600 per dire 4, magari ora sono 602.
Ma Melba, e se nel caso, diciamo, OnlyFans dovesse terminare, cioè tu hai un piano B nel caso questo percorso non dovesse andare avanti, magari cambi idea e vuoi cambiare percorso?
Ma allora, in realtà appunto come ho detto, in caso proprio non dovesse più andare, potrei provare, perché comunque potrei provare nel mondo del porno, vedere come va. In caso non dovesse andare non è un problema, cioè nel senso probabilmente se non dovessi più andare, come comunque voglio fare in ogni caso, voglio trovare il tempo per comunque rimettermi a studiare, non perché io voglio cambiare lavoro, ma perché comunque io non ho finito gli studi e quindi voglio comunque portarli a termine.
Melba Monti, creatrice di contenuti su OnlyFans, c'è anche un video di Melba realizzato dai colleghi di Spam, lo trovate sulle nostre piattaforme social. Grazie di essere stata con noi, di aver un po' condiviso la tua esperienza. Noi aspettiamo anche le reazioni del nostro pubblico allo 076 321 11 13. Adesso i Keen con Everybody's Changing.
A Mille Voci torniamo a parlare di social network, anzi di un social network, di OnlyFans. Abbiamo appena congedato la creatrice di contenuti Melba Monti, che ci ha un po' raccontato come funziona questa piattaforma. Adesso appunto ci continuiamo a parlare di questo argomento, di questo fenomeno, senza giudicarlo, ma proprio magari di sviscerare degli argomenti. Abbiamo con noi collegato via Skype Fiorenzo Pilla, analista e formatore sui temi connessi alla rivoluzione digitale. Benvenuto, signor Pilla.
Grazie, buongiorno a voi.
Buongiorno. Allora, Fiorenzo, la prima domanda che le rivolgo: come siamo arrivati fino a qui rispetto a questa piattaforma OnlyFans?
Siamo arrivati qui perché negli ultimi 20 anni abbiamo subito una trasformazione profondissima come individui e come società. Abbiamo iniziato a comunicare in maniera diversa e quindi anche il modo in cui abbiamo portato avanti la nostra sessualità, le nostre interazioni con l'universo del sesso sono cambiate profondamente. In tutto questo ha avuto un ruolo veramente molto importante anche il fenomeno pandemico. Con la pandemia, con il lockdown, abbiamo compreso che esistono anche altri modi di relazionarsi con il proprio partner, e questi modi di relazionarsi possono passare anche attraverso l'utilizzo del digitale. Logicamente è importante tenere presente che sono modalità che si affiancano a quanto viviamo nel mondo reale e non possono essere sostitutive. Quello che ha portato ad OnlyFans è un desiderio di integrare la nostra sessualità individuale con l'universo digitale, perché ad esempio su OnlyFans è possibile anche richiedere direttamente ai produttori di contenuti che si seguono dei prodotti personalizzati. Questo probabilmente ci dà l'illusione di non fare un consumo di materiale erotico standard, ma di fare un consumo di materiale erotico personalizzato. Quindi quello che ci ha portato a questa situazione è un po' la quotidianità che abbiamo imparato a vivere nell'universo digitale, è un po' il desiderio di essere comunque individui nella nostra sessualità all'interno dell'universo digitale stesso.
Ma non è mettere un po' un vestito diverso al voyeurismo?
Da un certo punto di vista possiamo dire che sia una trasformazione del voyeurismo, proprio per quella caratteristica che abbiamo detto di interazione che in altri contesti pornografici noi non viviamo, perché generalmente chi fruisce di materiale pornografico lo fa in maniera passiva. Qui è un po' come uno spiare dal buco della serratura digitale dei creatori dei contenuti, che alimentano anche questo tipo di illusione che abbiamo per rendere più appetibile il prodotto che ci propongono, che propongono ai fruitori.
Sì, bisogna anche ricordare che c'è la persona nella vita di tutti i giorni e poi c'è il personaggio che agisce su queste piattaforme, senza dimenticare che una buona parte di questi protagonisti di questo mondo virtuale è sotto agenzia, come gli attori o i musicisti. Diamo il benvenuto anche alla terza ospite, Gaia Polloni, psicoterapeuta e sessuologa, esperta di riferimento per il podcast RSI Sexbox. Buongiorno Gaia.
Buongiorno a tutti. Se possiamo darci del tu, visto che ci conosciamo con Natasha e con te Andrea.
Benissimo,
a me farebbe piacere.
Benissimo, semplifica il tutto. Allora, con questo tipo di approccio che abbiamo cominciato ad analizzare, parliamo ancora di sessualità o di sessualizzazione, cioè di trasformazione di qualcosa in qualcosa che può ricordare la sessualità?
Ma direi che parliamo di entrambe le cose, nel senso che sicuramente c'è una sessualizzazione dei corpi, di parti corporee, una sessualizzazione dell'immagine, ma per alcuni utenti piattaforme come OnlyFans poi diventano anche la sessualità, nel senso, a maggior ragione se sono sole, se sono persone il cui modo di vivere la sessualità è esclusivamente questo, quindi il ricevere immagini, il ricevere video poi diventa il loro modo di vivere la sessualità, quindi possiamo parlare anche di una forma di sessualità sganciata dalla componente corporea relazionale, ma è comunque una forma di sessualità.
Ecco Gaia, in tutto questo poi non bisogna dimenticarsi che è vero che questi contenuti ruotano intorno al mondo dell'erotismo, però l'interrogativo è anche dove vanno a finire le emozioni, l'affettività, nel senso c'è anche una confusione rispetto a tutta questo universo che è vastissimo.
Sicuramente, diciamo che c'è un po' un rischio di dissociare la realtà dalle emozioni. E questo, ecco, può, come dire, può anche facilitare alcune persone, nel senso che per riuscire ad andare avanti e continuare a creare contenuti, a maggior ragione se si hanno magari delle vite parallele, non so, penso a una persona che è al contempo una mamma, una moglie e magari ha anche un altro lavoro, per continuare ad avere due vite parallele è necessario avere un distacco, un distanziamento, senza il quale probabilmente non si riuscirebbe a, appunto, portare avanti la vita. E c'è un possono esserci emozioni diverse che vanno dalla soddisfazione, anche di cui parlava Melba prima, rispetto, insomma, a un cambio di carriera o alla serenità di arrivare a casa, insomma, meno appesantiti, ma in alcune persone poi ci può anche essere senso di colpa o disagio, senso di inadeguatezza, pentimento, rabbia verso se stessi, insomma, diverse emozioni.
Fiorenzo Pilla, nel momento in cui ci proponiamo su una piattaforma, su un social di qualsiasi tipo e anche un po' per qualsiasi tipo di diciamo argomento, noi mettiamo in campo anche una nostra reputazione che in quel contesto specifico si fa digitale. Ecco, com'è che si gestisce questa reputazione digitale?
Ma la gestione della reputazione digitale, soprattutto nel caso, non solo nei casi dei social, ma anche nei casi di piattaforme come OnlyFans, fondamentalmente riguarda due momenti. Uno è il momento antecedente alla pubblicazione di contenuti e uno è il momento successivo. Il momento antecedente alla pubblicazione di contenuti è fondamentale, perché dobbiamo ricordare che, a differenza di quanto accadeva prima, quando vivevamo esclusivamente un mondo fisico, la rete non dimentica. Quando distribuiamo un contenuto in rete, quel contenuto rimarrà lì e sarà sempre recuperabile, potrà essere replicato un numero illimitato di volte. Quindi la gestione della reputazione digitale si fa innanzitutto con la prevenzione. In inglese si dice think before you share, pensa prima di condividere, è quello che ci salva la reputazione digitale, perché una volta che abbiamo condiviso un contenuto in rete, ne abbiamo perso il controllo. Quindi la gestione della reputazione digitale si fa sicuramente attraverso un'azione preventiva. Dopo che abbiamo in realtà postato il contenuto, la gestione della reputazione si fa nel monitoraggio di questo contenuto, nel cercare di comprendere come questo contenuto fa reagire le persone che ci seguono, le persone con cui ci relazioniamo, e se in relazione ai contenuti che produciamo abbiamo lo specchio di essere visti come vogliamo essere visti. In particolar modo per quanto riguarda OnlyFans, che oggi è una piattaforma anche molto appetibile per chi immagina di poter guadagnare, di avere degli introiti da questo tipo di piattaforma, ecco, in particolar modo in questi contesti di distribuzione di materiale erotico è importante ricordare che è un punto di non ritorno dal punto di vista della reputazione digitale, perché una volta che noi produciamo dei contenuti e li distribuiamo attraverso OnlyFans, non potremo mai essere certi del fatto che rimangano lì e non vengano poi distribuiti in rete. Questo non significa che sia un errore farlo, semplicemente bisogna essere ben consapevoli delle conseguenze a cui si va incontro nel momento in cui qualsiasi contenuto viene distribuito in rete, in particolar modo contenuti di questo tipo.
Ecco, dottoressa Gaia Pollone, rispetto anche a questa identità virtuale, alla reputazione digitale, dal momento che soprattutto rimangono da qualche parte nella storia dell'internet, come si fa a fare pace con questo passato? Bisogna anche avere degli strumenti, essere consapevoli del fatto che dal momento che io entro su OnlyFans ci sarà una traccia di quello che io ho fatto.
Certo, assolutamente. Sai, io sono di parte, quindi ti direi che per far pace magari può essere necessario, ovviamente non a tutti, non tutti ne avranno bisogno, un percorso di psicoterapia, però penso che il processo sia anzitutto arrivare a capire quali sono le dinamiche che hanno spinto una persona ad approcciare questo mondo, no? Qual era il bisogno insoddisfatto, per esempio un bisogno di autonomia, quindi faccio i soldi facili, un bisogno di successo, di riscatto verso un passato anche di bullismo, un bisogno di indipendenza, di svincolarsi dalla famiglia di origine, competizione nei confronti di altri, oppure anche un bisogno di conferme, quindi conferme rispetto alla propria seduttività, alla propria bellezza, alla propria attraibilità. Quindi un bisogno conseguente ad un'insicurezza. Quindi un primo step credo sia comprendere quali fossero i bisogni inappagati, poi arrivare ad accogliere e accettare, o nel caso si provi insomma rabbia verso se stessi, anche perdonare, no? Quindi accetto, accolgo e integro. Quindi integro questa esperienza come una parte della mia vita, non come un qualcosa che rinnego o diniego, ma un qualcosa che fa parte della mia esperienza, dalla quale magari ho anche imparato qualcosa di me, di come funziono, e grazie alla quale posso magari imparare a chiedere, a comportarmi in maniera diversa, no? Quindi cercare di leggere questa esperienza in maniera costruttiva, mi viene da dire. Ovviamente non sempre è facile, ci vuole a volte anche un percorso.
Fiorenzo Pilla, la stampa, diciamo almeno i colleghi italofoni, che diciamo sono un po' la stampa che teniamo maggiormente d'occhio, dà molto risalto ultimamente alle storie di chi aveva un lavoro e adesso si fa i soldi esibendosi. Ecco, ma questa è disinibizione o disillusione?
Ma direi un po' entrambe, e soprattutto aggiungerei c'è un rischio dettato da un equivoco. Per come il fenomeno OnlyFans, almeno per come da me percepito, viene presentato negli ultimi tempi, si ha un po' la sensazione che sia possibile iscriversi a OnlyFans e automaticamente arrivano i follower e arrivano i guadagni facili, chiamiamoli così. Quindi la disillusione di un mondo che effettivamente ai giovani spesso non offre tutte queste possibilità di guadagno, se non in condizioni specifiche, può portare a credere che questa sia una via semplice per ottenere un guadagno consistente in breve tempo. Dobbiamo però ricordare che i creatori di contenuti su OnlyFans sono tantissimi. Di conseguenza esiste una forte competizione, una forte concorrenza. Non è automatico, una volta che ci si iscrive a OnlyFans, avere persone disposte a pagare un abbonamento e disposte a pagare per i contenuti che vengono proposti di volta in volta. Quindi quale può essere il rischio? Il rischio può essere di spingere sempre più in alto l'asticella dei contenuti proposti per fare in modo di attrarre persone che investano su quanto produciamo e si abbonino al nostro canale. Quindi la disinibizione probabilmente deriva dal fatto che viviamo in un contesto digitale con il fenomeno che viene conosciuto come mancata percezione del pubblico di riferimento. Praticamente significa, in parole semplici, che quando siamo davanti a uno schermo è come se non ci stesse guardando nessuno, perché non abbiamo nessuno materialmente di fronte, e quindi ci manca la percezione che in realtà poi qualcuno effettivamente guarderà quel contenuto. Questo ci porta alla disinibizione. La disillusione, che sicuramente è presente, è dettata dal fatto che in un contesto in cui per i giovani è difficile guadagnare, può sembrare molto attraente avere un modo per guadagnare in maniera semplice, non dobbiamo dimenticare però che i soldi facili è davvero difficile che esistano. Quindi la disillusione di un contesto dove ci si iscrive, semmai si producono anche contenuti che, come abbiamo detto, ci accompagneranno per tutta la vita, ma che poi non ci danno il guadagno che aspettavamo, è qualcosa che secondo me bisogna tenere ben presente prima di decidere di iscriversi. E da questo punto di vista probabilmente la diffusione delle informazioni su quanto sia semplice oggi guadagnare attraverso OnlyFans non sta facendo il lavoro ideale e tutelante per i ragazzi.
Può addirittura rivelarsi fuorviante questa sorta di ipercompetitività che può sorgere fra i vari creatori di contenuti, li chiamiamo così, abbiamo adottato questa espressione, porta anche a poter immaginare una forma di arrivismo anche nel comportamento di chi si mette in gioco in questo modo.
Sì, assolutamente, perché si è portati a voler raggiungere un pubblico sempre più vasto, il pubblico che usufruisce di contenuti erotici nel contesto di OnlyFans, sebbene, come correttamente ricordavate anche voi prima, si propongono anche sulla piattaforma contenuti non a carattere erotico, però la gran parte degli iscritti desidera accedere a contenuti erotici. Quindi questo arrivismo, questo desiderio di essere sempre tra i primi, tra i più visti, tra i profili con più abbonati, può portare a superare in maniera a volte quasi inconsapevole il limite che ci si era posti originariamente sulla qualità e tipologia di contenuti che si volevano proporre. Di conseguenza ci si può trovare ad aver distribuito, aver prodotto filmati o fotografie che vanno oltre le intenzioni iniziali, e questo sicuramente può portare a quella sorta di pentimento di cui parlavamo prima.
Grazie a Fiorenzo Pilla, adesso ascoltiamo un disco.
Fiorenzo Pilla che però resta,
che resta,
perché
certo,
così sembrava quasi
anche,
che lo congedasse.
No, rimane anche Gaia Polloni. Ascoltiamo Billy Joel con The River of Dreams. Walk anymore. Home, I must take the rest of my life.
until I find what it is I've been looking for. In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the jungle of doubt, to the river so deep. I know I'm searching for something, something so undefined. In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the desert of the truth, to the rivers of deep. We all end in the ocean, we all start in the streams. We're all carried along by the river of dreams. In the middle of the night,
in the middle of, I go walking in the,
e torniamo a parlare di OnlyFans con i nostri ospiti. Nel frattempo alcuni ascoltatori ci hanno scritto al numero WhatsApp 076 321 1113. C'è Harry che scrive: OnlyFans mi sembra di avere a che fare con coloro che vendono desideri e speranze in confezioni spray. Renato Zero nella canzone Mi vendo rendi l'idea. Per me sono solo dei venditori di fumo che francamente mi lasciano indifferente. Continuate a scriverci se avete delle riflessioni su questo argomento. Stiamo parlando con Fiorenzo Pilla, analista e formatore sui temi connessi alla rivoluzione digitale, con Gaia Polloni, psicoterapeuta e sessuologa, esperta di riferimento per il podcast RSI Sexbox. Gaia, volevo agganciarmi ancora a te facendoti un altro tipo di domanda. Ma questo tipo di, diciamo, approccio sdoganando, diciamo, l'erotismo su questa piattaforma, su OnlyFans, in qualche modo non può un po' spezzare la stigma che ruota un po' intorno al campo dell'erotismo?
Ma direi di sì, sicuramente, nel bene e nel male, nel senso che sicuramente contribuisce a normalizzare chi lavora con la propria immagine, o meglio chi monetizza grazie all'erotizzazione del proprio corpo. Però se da una parte normalizzare significa togliere parte del giudizio negativo che siamo abituati ad attribuire magari alle persone che lavorano in questo campo, significa anche, un po' come diceva Fiorenzo prima, cioè attrarre, cioè creare l'illusione che si possono fare i soldi facili e quindi ingolosire sempre più persone, no? Penso per esempio agli adolescenti che, appunto, sentendo queste storie di ragazze che nel giro di poco tempo riescono a passare dal fare la cameriera a comprarsi una macchina, come queste possano appunto essere incuriosite, magari decidere di provare a seguire questa strada che giustamente non va allo stesso modo per tutte le persone. Però noi sappiamo che in persone come gli adolescenti anche la percezione del rischio è molto maggiore rispetto, cioè molto minore rispetto agli adulti, e quindi queste persone sono a rischio anche di non saper poi gestire emotivamente questa situazione. Sono cioè rischiano di prendere magari delle strade un po', come dire, con incoscienza, con leggerezza, e poi pentirsene successivamente o comunque ritrovarsi con delle ferite emotive.
Fiorenzo Pilla, ma da parte di chi gestisce queste piattaforme c'è una sensibilità su questi rischi appena elencati da Gaia Polloni?
Non probabilmente tale quale dovrebbe essere. Nel caso di OnlyFans, per esempio, ci sono dei meccanismi che tendono a tutelare i minori filtrando, in teoria, i contenuti a carattere erotico prodotti da minorenni. Questi meccanismi non sono perfetti, non funzionano perfettamente, non riescono sicuramente a porre un limite effettivo all'accesso di minori sulla piattaforma, tant'è che come la stessa BBC, la rete inglese, aveva esposto in un suo reportage, sono molti i minorenni presenti e logicamente questo rende la piattaforma ancora più a rischio. Ci si interroga, ma è difficile trovare una risposta, su quanto effettivamente queste piattaforme vogliano agire per bloccare un certo tipo di contenuti, perché ricordiamo che comunque queste piattaforme lavorano sulla monetizzazione e per i tipi di contenuti legati a persone, semmai anche maggiorenni, a uomini e donne maggiorenni, ma molto molto giovani, la richiesta rimane molto alta. Quindi il dubbio su quanto effettivamente si scelga di tenere le maglie un po' più larghe rispetto a restringerle è legittimo e permane.
Ci scrive un'ascoltatrice, Barbara: mi piacerebbe fare una statistica sul livello culturale ed economico delle persone che lavorano, tra virgolette, in questi siti. Mi sembra di percepire che sono sempre le persone più fragili e indifese che si avvicinano a questa realtà, svendendo il loro corpo per far godere chi i soldi li ha, se poi è una scelta ponderata bene, altrimenti si svendono anima e corpo, ragazze e ragazzi, e la cosa mi angoscia.
Gaia Polloni, dov'è il confine fra scelta consapevole e scelta obbligata?
Direi che il confine è molto personale, un po' come dicevo prima, non tutti arrivano a essere padroni di questo confine con consapevolezza e maturità, magari degli adolescenti o persone che hanno avuto un percorso di vita difficile, penso anche a chi ha subito dei traumi e quindi è più prono o comunque a maggior rischio di reiterare, ricreare certe situazioni, non avrà la consapevolezza che invece un'altra persona matura decide di utilizzare per un periodo della vita in maniera strategica questo tipo di piattaforma. Quindi bisogna stare attenti, io penso che ci si debba, ecco, monitorare in maniera molto consapevole.
Ecco Gaia, tra i tuoi pazienti c'è qualcuno che viene da te perché, diciamo, si è fatto male o si è fatta male attraverso questo mondo virtuale?
Sì, mi è capitato, vabbè, ovviamente non entro nei dettagli per proteggere l'identità comunque dei miei pazienti, però mi è capitato di avere sicuramente un paio di persone che sono arrivate proprio sull'onda di motivi, nello specifico una persona è stata vittima di revenge porn, che comunque vabbè non è un fenomeno correlato a OnlyFans, e invece un'altra persona ha provato ad utilizzare OnlyFans con poco successo e poi si è spostata ad utilizzare un altro sito ancora un po' più esplicito di cam. Ecco, sono arrivate da me portandomi un po' un tema di pentimento, ma anche di come se un pezzo della loro intimità fosse stato rubato. E quello che ho notato è che spesso a fare da miccia, insomma, a scatenare un cambiamento è proprio un innamoramento, no? Una persona si innamora di qualcuno e ha questo irrefrenabile impulso di voler essere suo o sua, di appartenere all'altro, di essere pulito, di essere trasparente, di voler essere esclusivo. E aver fatto o fare, perché magari si incontra una persona che ancora si stanno utilizzando queste piattaforme, e fare questo tipo di lavoro può creare un senso di colpa, di responsabilità, di disagio, ma anche tanta paura di perdere l'altro, di essere giudicati dall'altro. Però io vorrei aggiungere una cosa, non so se mi sono perso un pezzo perché a un certo punto è saltata la linea, non so se abbiamo anche nominato in realtà gli utenti, perché io ho avuto in terapia diverse persone che utilizzano e sono diventate dipendenti da queste piattaforme, tipicamente persone magari sole che non hanno delle relazioni nella vita reale e che appunto c'è una monetizzazione della solitudine in un certo senso, che quindi cadono in questo tipo di piattaforme proprio per avere delle attenzioni dall'altro, perché come giustamente ricordava Fiorenzo, OnlyFans crea questa illusione di esclusività, di contenuti personalizzati, quindi una persona si sente speciale, si sente vista, ma è un'illusione e quindi c'è un forte rischio di dipendenza, ma anche banalmente di perdere dei soldi, di rimetterci economicamente.
Fiorenzo Pilla, ma gira e rigira. Adesso stiamo parlando soprattutto di questi contenuti un po' più espliciti, ma non è che tutto ruota su una speculazione sulle fragilità?
In questi contesti sicuramente le fragilità hanno un rivestono un ruolo molto importante. Siamo tutti esposti in rete. Quello che ha cambiato gli ultimi anni nella nostra vita è stato l'essere conosciuti a un livello in cui probabilmente non eravamo mai stati conosciuti prima, attraverso l'utilizzo che facciamo di piattaforme, servizi che spesso immaginiamo anche gratuiti, ma in qualche modo dobbiamo pagare, li paghiamo con i nostri dati. Non siamo mai stati conosciuti come siamo oggi. E logicamente, insieme alle nostre caratteristiche, ai nostri punti di forza, vengono conosciute anche le nostre fragilità. In un contesto dove tutto diventa monetizzazione, le fragilità sono una componente importante per fare in modo che attraverso lo sfruttamento, perché purtroppo si tratta di vero e proprio sfruttamento di queste fragilità, ci possa essere un guadagno da parte di diversi soggetti. Parlavamo di contenuti a pagamento prima su OnlyFans, si parla in termini di dollari anche di 20-25 dollari per accedere ad esempio a un filmato di un minuto o due minuti, che moltiplicato per il numero di utenti che possono accettare di acquistare un contenuto di questo tipo genera cifre importanti. Di conseguenza, ritorniamo anche al discorso di prima della tutela da parte delle piattaforme, si tratta sempre di soggetti privati che cercano in qualche modo di monetizzare l'investimento che hanno fatto e che probabilmente di fronte a questo tipo di occorrenze, di fragilità che diventano la base anche delle dipendenze di cui parlava Gaia Apolloni, non si fermano e forse non fanno ancora abbastanza.
Fiorenzo Pila, lei si occupa appunto del mondo digitale da molti anni e ci teneva anche proprio a dirmi che lei si occupa della rivoluzione digitale, ma mi chiedevo, lei in tutti questi anni ha notato anche un'evoluzione nel campo digitale? Perché alla fine mi sembra che siamo un po' noi gli oggetti, no? Sì. Un po' sfruttati noi esseri umani.
Sì, è una domanda molto complessa, molto articolata, che richiederebbe una risposta molto articolata, ma che provo a sintetizzare. Sicuramente rispetto ai primi tempi in cui abbiamo imparato a conoscere la rete, siamo stati vittima di una grandissima disillusione. Parlo della fine degli anni 90 del secolo scorso e dell'inizio degli anni 2000, si vedeva la rete come ciò che ci avrebbe effettivamente liberato, perché avremmo potuto accedere a qualsiasi tipo di informazione non controllata, non veicolata da terzi, e saremmo stati finalmente una società di uomini liberi. Vediamo tutti che alla fine non è successo questo. In realtà il digitale ci ha cambiato profondamente come società e ci dà dei mezzi di espressione, di interazione, di comunicazione che sono un'opportunità enorme. Come contraltare ci ha reso protagonisti di un contesto in cui pensiamo di essere visibili, di essere limpidi nelle nostre esternazioni, ma spesso cadiamo vittima di quel controllo che viene dato dalla profilazione di cui parlavamo prima. Utilizziamo degli strumenti molto efficaci che la rete ci mette a disposizione, ma dall'altra parte questi strumenti molto efficaci servono alla rete, parlo della rete, come soggetti soprattutto grandi che operano in rete, per conoscerci profondamente. E inevitabilmente ognuno di noi ha dei punti deboli, delle caratteristiche che lo rendono più sensibile a un certo tipo di offerta commerciale, di proposta, di idee, e da questo punto di vista veniamo anche utilizzati e sfruttati dalla rete. Qual è la discriminante? La discriminante è sapere ciò che si sta facendo e cercare di vivere tutto con consapevolezza. Nel momento in cui io so che utilizzo la rete, utilizzo alcuni servizi perché voglio raggiungere uno scopo, sono consapevole di ciò che sto facendo, allora sarà anche un po' più difficile, tra virgolette, manipolarmi. Se invece io passo sulla rete del tempo senza alcuna caratteristica, scorrendo social, e senza alcuna finalità specifica, ecco, non cresco come individuo e cado vittima di quelle complessità e di quei rischi che la rete purtroppo ci mette davanti ogni giorno.
Gaia Apolloni, abbiamo detto in premessa, noi non vogliamo giudicare, però è anche giusto fare chiarezza su quelli che sono i rischi connessi a questo tipo di esperienze. E poi c'è anche tutto un ragionamento da fare su quello che è il discorso che si fa sulla valorizzazione della persona anziché del corpo. Dopodiché si verificano questi fenomeni come quello di cui stiamo parlando e la domanda che sorge è: dove sbagliamo, se stiamo sbagliando?
Ma io non penso che il problema sia solo ed esclusivamente in OnlyFans, no? Ma se di problema vogliamo parlare.
No, infatti si può estendere.
Cioè è qualcosa che possiamo estendere a tutto il mondo dei social, perché i social sono quelli grazie ai quali si parla tanto di accettazione, normalizzazione delle diversità, inclusività, diversità anche corporee, di non giudizio, ma al contempo è proprio grazie ai social che rischiamo di rimanere intrappolati nel meccanismo di mercificazione della propria immagine, che ormai è diventato poi il biglietto da visita per tutto, no? Pensiamo anche a dating app come Tinder, che voglio dire, le persone vengono scelte in pochissimi secondi, millesimi di secondo, proprio grazie all'immagine. Io credo che dovremmo ricordarci che oltre ad un corpo, oltre all'immagine, oltre ad un viso, ci siano anche molte più cose che definiscono il valore personale di una persona. Ci sono degli interessi, ci sono dei valori, cultura, personalità, esperienze di vita. Quindi il rischio è quello di veramente dare sempre troppa importanza all'immagine.
Ecco, siamo un po' alle ultime battute di questa terza ora di Mille Voci. Magari ci tenevo a fare le ultime riflessioni con Gaia Polloni e Fiorenzo Pilla rispetto al senso proprio, l'ha citato anche prima Fiorenzo Pilla, la consapevolezza. Come si fa a coltivare la consapevolezza in rete senza essere, diciamo, senza smarrirsi?
È necessario avere il fuoco puntato su quello che è cambiato nelle nostre relazioni e soprattutto sul fatto che noi abbiamo sempre a che fare in un contesto dove tutto quello che ci viene offerto ha un costo e quindi di conseguenza ha un prezzo. Oggi come oggi noi siamo abituati a usufruire di tantissimi servizi che ci offrono delle possibilità grandissime senza richiedere un corrispettivo economico in denaro. Dobbiamo innanzitutto porci la prima domanda: va bene, se non ci viene chiesto un corrispettivo economico in denaro, come paghiamo? Paghiamo attraverso i nostri dati e questi dati servono a conoscerci. Quanto più profondamente saremo conosciuti, tanto più sarà semplice cercare di influenzarci sia come consumatori sia come semplici cittadini nell'orientamento delle nostre idee. La consapevolezza significa acquisire, far propria questa idea per essere più disillusi davanti a quello che ci viene proposto. Sapere che un certo contenuto che ci genera desiderio, rabbia, tristezza, ci viene sempre proposto per un motivo, e i motivi possono essere più disparati, come dicevo, il desiderio di renderci consumatori più attivi a acquistare qualcosa o semplicemente di restare più tempo all'interno di un social per visualizzare più pubblicità e far guadagnare quei social. Questa deve essere la linea che ci guida, perché nel momento in cui siamo consapevoli che tutto quello che accade nella rete ha uno scopo, che tutto quello di cui noi usufruiamo ha un prezzo, allora ci potremo porre a un livello di attenzione e di osservazione di ciò che accade tale da renderci meno influenzabili. Questo ci permette di essere cittadini digitali consapevoli e di poter prendere quanto di positivo ci viene offerto dal mondo digitale, cercando di evitare il più possibile i rischi e gli elementi negativi.
Gaia Polloni, invece, per quanto concerne il tuo punto di vista, come si fa a coltivare consapevolezza ed avere anche quegli strumenti necessari per far fronte, insomma, anche magari a delle sorprese non proprio piacevoli quando si è su queste piattaforme, sia come, diciamo, creatrici o creatori di contenuti, ma anche dall'altra parte?
Ecco, io credo che ci voglia un attento e continuo monitoraggio inteso sia a livello emotivo ma anche a livello corporeo, no? Quindi continuare a chiedersi come sto vivendo questa cosa, me la sento di fare questa esperienza, me la sento di fare questo video, di fare questa foto, mi sto rispettando nel momento in cui lo faccio, cosa mi dice la mia pancia quando lo sto facendo, cosa mi dice il mio corpo, quindi come mi sento nel corpo quando sto facendo questa cosa, e quindi una grande attenzione verso di sé e un grande rispetto e amore di se stessi. E poi penso che sia fondamentale continuare anche a vivere la vita reale, perché il rischio di abusare poi di queste piattaforme, sia per i content creators ma anche per gli users, è quello di staccarsi dalla vita reale, quindi come dicevamo prima poi c'è un'alienazione, c'è una disconnessione, una dissociazione, quindi continuando a vivere la vita reale, ok, io lavoro da un'ora a un'altra ora, poi chiudo il computer, esco e incontro gente, condivido, parlo, condivido esperienze di vita quotidiana, continuo a relazionarmi, quindi come dire, tengo i piedi per terra e continuo a sentire il contatto con il terreno. Questo penso sia importante per non perdersi.
Quindi mantenere appunto i piedi ben piantati, sì, per terra, soprattutto essendo equipaggiate degli strumenti necessari per affrontare questi tipi di situazioni. Io ringrazio i nostri ospiti, Melba Monte, creatrice di contenuti per OnlyFans, Gaia Polloni, psicoterapeuta e sessuologa, e Fiorenzo Pilla, analista e formatore sui temi connessi alla rivoluzione digitale.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Ultime battute a mille voci, grazie al tecnico Andrea Colosio, al centralino con Tania Ciriaco, Andrea Rigazzi con me, Natascia Bandecchi al microfono.